questo dialogo interculturale tra Apel e Dussel, come dicevo, non può prescindere da questo tema fondamentale, che è appunto il rapporto tra l'etica della comunicazione e l'etica della liberazione, sul quale ci concentreremo. Ma tutto ciò va collocato sullo sfondo e nell'orizzonte, è vero, dei complessi rapporti tra primo mondo e terzo mondo, tra nord e sud del mondo, tra inclusione ed esclusione, e anche a livello geografico tra America Latina ed Europa, no? E dunque dicevo, accennavo nella riflessione precedente, che dobbiamo prendere le mosse, almeno dal punto di vista storico, ciò è imprescindibile, dalla rivoluzionaria, dal rivoluzionario evento storico che è stata la scoperta dell'America. E naturalmente questo pone il problema, fin da allora, come abbiamo accennato, di come valutare, alla luce di quella scoperta, no? Tutti gli eventi storici che hanno caratterizzato le relazioni tra primo mondo e terzo mondo, e quindi tra America Latina ed Europa. In modo speciale noi abbiamo detto che è qui, per gli scopi limitati che ci stiamo ponendo, riflettere almeno su due problemi che hanno valenza storica e culturale e filosofica soprattutto importanti, cioè appunto il dibattito che storicamente si è sviluppato nella famosa disputa di Valladolid alla fine del 1500, e quindi alla fine subito dopo gli anni posteriori alla scoperta dell'America, che videro protagonista soprattutto Vittoria, il grande pensatore della scuola di Salamanca, della celebre università di Salamanca. Chi andasse a Salamanca, in quella celebre, antichissima e antica università, troverà, è vero, accanto alla chiesa di San Esteban, una bellissima immagine di Francisco de Vitoria, che era poi di Salamanca, e dunque era di quella città. E naturalmente tutta la sua opera, e soprattutto a partire dalla Relectio de Indis, sulla questione delle Indie, perché così li chiamavano, li aveva chiamato anche Colombo, no? Le terre del nome scoperte, è detto un originale contributo al tema della questione americana, come vedremo. In un dialogo, naturalmente il dialogo è il tema del nostro corso, in un dialogo interculturale, non solo interculturale, con Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda, un filosofo che è emblematico, il cui ruolo è emblematico, le cui argomentazioni sono emblematiche nell'ambito di questo dialogo, in questa celebre disputa di Valladolid, e con Bartolomé de las Casas. Ecco, sono almeno questi tre protagonisti, di cui brevemente qui riassumiamo le posizioni teoriche, che riguardano non solo quel dibattito, naturalmente, quella disputa, celebre disputa, ma anche sono fondamentali, e possiamo trarre insegnamenti e riflessioni anche per il nostro mondo moderno e contemporaneo. Questo è molto importante. E poi naturalmente l'altro punto è il giudizio di Hegel sull'America, sulla questione americana, sulla scoperta dell'America, per tutto ciò che Hegel rappresenta naturalmente. E questo, come dire, come sfondo, e non solo questa volta come sfondo, ma come un'introduzione già più, come dire, puntuale, riguardo a questo problema del dialogo interculturale e appunto dell'etica della comunicazione o dell'etica della liberazione, non è vero? E naturalmente qui Che cosa possiamo dire di questa, di questo tema? Che già Las Casas è uno dei grandi protagonisti, in cui punto di vista, come vedremo, è profetico, perché come dire, ha avuto una grande lungimiranza. Già sosteneva nel suo testamento che per le molte opere sacrileghe e di ignominia consumati in una maniera ingiusta, barbara e tirannica, Dio riserverà alla Spagna la sua ira e il suo furore per le ricchezze usurpate e per le tante e per tutto ciò che ha distrutto nel mondo latinoamericano. Ecco, vedete, questo giudizio espresso nel testamento di Las Casas, questo è già emblematico, di una valutazione. Naturalmente questo è uno dei giudizi, no? Ma abbiamo detto che Las Casas è stato il grande, ha avuto le intuizioni profetiche, che si sono poi rivelate profetiche per quanto riguarda la difesa degli indios, la difesa della cultura latinoamericana, la difesa dell'autonomia e libertà, è vero, di questi popoli. E quindi, come dire, la difesa poi soprattutto dei diritti di questi popoli. Bene, dicevo, questo è molto importante. E questo giudizio, come qualcuno ha sostenuto, come Todorov, che ha scritto un libro, che ha lavorato molto su questo tema, La conquista dell'America nel 1982, Todorov, che è un pensatore molto importante, Todorov dice che questo giudizio deve essere esteso non solo, giudizio vero, di Las Casas, no? Deve essere esteso anche all'Europa, è stata anche l'Europa. Non può essere esclusa da questo giudizio. Essa è stata compartecipe di tutto quello che di negativo è stato compiuto nel mondo latinoamericano. E qualcuno ha anche aggiunto dell'Europa cristiana, perché anche la Chiesa cattolica non è stata estranea nonostante abbia dato un grande contributo, ma vi sono state anche delle ombre, delle luci e delle ombre. Forse sono state più le luci che le ombre, ma non c'è dubbio che vi siano anche state delle ombre nel processo di evangelizzazione del mondo latinoamericano. Non è vero, ma. Bene, e dicevo, ma. E qui naturalmente bisogna volgere lo sguardo al futuro. Quindi non dimenticando questi giudizi storici, ma facendone tesoro, e soprattutto pensare appunto a porre le basi, come peraltro stiamo già facendo, per un nuovo modo di instaurare i rapporti tra i vari popoli, tra i vari continenti, tra le varie culture. Ed è interessante a questo proposito un libro scritto da un intellettuale latinoamericano, Vasconcelos, che era intitolato La razza cosmica, in cui appunto già nel 1925 fu scritto, quindi a circa un secolo fa, in cui questo intellettuale parlava di una razza cosmica, perché non esistono, come dire, non è possibile il razzismo, e quindi fare discorsi di distinzioni, di superiorità e di inferiorità della razza, perché l'umanità è costituita da una razza cosmica, perché la mescolanza è come dire, è stata ed è alla base delle relazioni tra i popoli. Come dire, se dovessimo dire che c'è una razza, essa è una sola, questo è l'ibridismo, la mescolanza. Le razze sono state sempre mescolate, non esiste una razza pura, esiste una razza cosmica, se mai possiamo dire, un'unica razza che è quella che è la mescolanza delle varie razze. Più che quest'idea della razza pura, delle superiorità delle razze, è, come dire, è un fatto ideologico, ma non ha nessuna connotazione con la realtà. E questo è un libro veramente molto interessante. E dicevo poi, naturalmente, la posizione fondamentale da questo punto di vista che vogliamo analizzare è appunto di Hegel, oltre che di questa disputa di Valladolid, ma di questo dibattito, di questo dialogo aspro, acceso, in un vero dialogo, anche a tratti di uno scontro, tra Sepulveda, come vedremo, Las Casas e Francisco de Vitoria, sul tema appunto dell'identità e della costituzione umana, e quindi dei popoli da poco scoperti, nel 1492, chi erano costoro. E poi soprattutto la posizione di Hegel, che non ha bisogno di ulteriori aggettivi, perché la posizione di Hegel è sempre naturalmente degna di riflessione, nel bene e nel male, cioè sia per ciò che afferma e anche per ciò che nega. Ebbene, questa posizione di Hegel è espressa appunto nelle lezioni sulla filosofia della storia, nel capitolo dove appunto parla di Hegel, intitolato Parla dell'America. E che cosa dice in modo così, in modo sintetico? Sarebbe molto interessante analizzarlo in modo più analitico, quel testo hegeliano. Dice in modo sintetico esattamente questo, che la storia tanto situa l'America nella geografia, parla della geografia dell'America, nell'ambito della geografia. E si sa che per Hegel, quando un popolo è situato nella geografia, non si tratta ancora di storia, ma di preistoria, quindi è un popolo preistorico più che storico. E questo è già, come dire, esemplare in Hegel, no? Hanno un passato e soltanto storia le entità statali, ma l'America egli l'ha scritto nella geografia, dunque non è uno Stato, perché hanno storia solo le entità statali, quindi ancora siamo nella preistoria, naturalmente. E dunque lo spirito, come dire, non è ancora soffiato. E sono popoli preistorici, sono popoli primitivi, a cui pertiene quindi una considerazione geografica. È probabile che entreranno nella storia, ma ancora non vi sono entrati. Ecco, questo è un giudizio esemplare in Hegel, no? E naturalmente Hegel ha fatto, come dire, ha recato molto danno ai popoli latinoamericani, perché questi suoi giudizi hanno avuto conseguenze molto negative, come è chiaro. I popoli dell'America, e gli dice, non sono molto diversi dagli esseri naturali, e perciò non hanno storia. Perché essi, come dire, sono esseri naturali, perché sono più o meno simili, mescolati con gli animali e il paesaggio. E l'umano è confuso lì tra il mondo naturale e il paesaggio e gli animali. E perciò gli può dire a un certo punto che porsi la domanda, ma questi che cos'erano? E pone queste tre alternative. Sono uomini, omuncoli o bestie. Egli era incerto se fossero omuncoli o bestie. I popoli latinoamericani. Ecco, vedete, no? Questo giudizio è terribile e tragico di Hegel. Naturalmente che gli ne dà una giustificazione intellettuale. Sono popoli preistorici, non è ancora pervenuto il soffio dello spirito. Si confondono con la natura, quindi col paesaggio e con gli animali. Ecco, e perciò sono più omuncoli. Sono forse la mezza strada tra gli omuncoli e le bestie. Quindi Quindi gli uomini lo diventeranno, ma non lo sono ancora. Questo giudizio è veramente terribile. Anche la fauna è debole e fragile in quei luoghi, scrive, dice, osserva Hegel. Mentre gli uomini hanno una civiltà naturale che scompare al primo contatto con lo spirito. Sono più natura che storia, questi uomini. È più assimilabile alla natura che alla storia. Sono fragili, perciò deboli. E la loro civiltà naturale scompare al primo contatto con lo spirito. L'America perciò, gli dice, finora si è sempre mostrata, diceva al suo tempo, è sempre mostrata debole e impotente dal punto di vista fisico e spirituale. Da quando gli europei giunsero in America, gli indigeni scomparvero a poco al soffio e alla luce delle azioni che compirono verso di essi gli europei. Cioè, quali azioni? Li distrussero praticamente, li annientarono fondamentalmente, in gran parte. Vedete? È perché in fondo erano natura, nient'altro che natura, esseri naturali. Più simile agli esseri naturali. La ragione di tutto ciò è che in quei popoli, scrive Hegel, la debole costituzione scompare al contatto con i popoli più civili, e quelli sono naturalmente gli europei, e in modo speciale poi la Germania, in modo speciale quindi i popoli germanici, no? I popoli romani, eccetera, al contatto con la civiltà europea. Quindi l'europea è la civiltà, ma questi erano incivili, erano quasi natura. Come vedete, un giudizio più terribile di questo nella storia probabilmente non c'è stato rispetto al mondo latinoamericano. Il contatto con i popoli più civilizzati, di una cultura superiore. Ecco. Di una cultura superiore. Ecco qui. Hegel fonda, insomma, no? Rappresenta il culmine di questo atteggiamento. Che Dusser e gli altri latinoamericani qualificheranno come eurocentri, alla luce della civiltà e della cultura superiore dell'Europa. Ecco questo drastico e tragico giudizio nei confronti di questi popoli. Anche le organizzazioni ecclesiastiche, quindi anche la Chiesa, ha imposto la sua autorità spirituale. Ha imposto, perché essi devono solo ubbidire, perché non sono autonomi, sono quasi natura. E come fare un dialogo allora? E vedete, e qual è la valutazione da qui? Capite qual è il problema? E questo è ancora più terribile, osservate che cosa dice. Perciò, a causa della debolezza costitutiva dell'indigeno, furono importati in America i neri, dall'Africa. Gli americani erano di costituzione debole, perciò furono importati i neri dall'America, per sopperire alla debolezza costitutiva e alla fragilità quasi naturale, seminaturale della popolazione latinoamericana. Furono importati i neri. Per sfruttare la forza dei neri nei lavori che bisognava fare. Quindi ancora peggio. I neri furono deportati in America, dall'Africa, per sopperire alla debolezza dei latinoamericani e per sfruttarne la loro forza. Quindi ancora una situazione ancora più drammatica, terribile. Perché essi erano più forti. Perché si erano più facilmente assimilabili i neri alla cultura latinoamericana rispetto agli indigeni. Quindi, un giudizio davvero tragico questo di Hegel. E quindi questa con ecco perché essi latinoamericani, dopo, alla luce di questo giudizio di Hegel, ma in realtà fin dall'inizio hanno parlato di una conquista, di un predominio, di un assoggettamento, di una dominazione. E quindi questo dialogo è, secondo questo, è stato sempre perciò asimmetrico tra i conquistatori e i conquistati, tra i vincitori e i vinti, tra i più forti e i più deboli, tra le culture superiori e quelle inferiori. Non è vero. E di qui il predominio, spiega Hegel, del potere militare, del clericalismo, quindi è di quello sfruttamento di quei popoli, che naturalmente era, come dire, qui è giustificato. Noi troviamo qui la giustificazione per certi comportamenti che si sono storicamente verificati nei rapporti tra Europa e mondo latinoamericano. Questo Hegel però fa una distinzione, questo è molto interessante. Distingue tra l'America del Sud e l'America del Nord, gli attuali Stati Uniti. Perché cosa dice? L'America del Nord sì, fu colonizzata, ma non conquistata. Quindi l'atteggiamento è stato diverso, perché l'America del Nord è diversa. Già allora Hegel aveva intuito, pensate, che la diversità tra l'America del Nord e quella del Sud, tra gli attuali Stati Uniti, ovviamente erano ben lungi dall'esistere gli Stati Uniti, perché la guerra di indipendenza americana è posteriore ad Hegel, non è vero. Quindi distingue tra l'America del Nord e quella del Sud. Perciò, perché essi, dicono, hanno avuto maggiore spirito di iniziativa? Hanno avuto più spirito repubblicano, piuttosto che rispetto al mondo dell'America del Sud. E non solo, dice, e c'è una differenza ancora, che l'America del Nord è più protestante, di religione protestante, e l'America del Sud è di religione cattolica. E tutto ciò che diversifica il protestantesimo dal cattolicesimo è stato decisivo per lo sviluppo dei due continenti, del Nord America e del Sud America. E pensare al celebre libro di Max Weber, di cui abbiamo parlato a suo tempo quando abbiamo discusso il problema della responsabilità, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, tesi classica di Weber, che il protestantesimo e l'etica protestante ha favorito lo sviluppo del capitalismo. E la religione protestante, che ha attecchito più in America del Nord rispetto a quella del Sud, a parere di Hegel, che è stata più di religione cattolica, ha contribuito allo sviluppo del continente nordamericano. Questo è molto interessante, no? Perché Hegel, naturalmente, anche in ciò che nega, è degno di riflessione, naturalmente. E anche ciò che noi, come dire, no, non condividiamo, perché non c'è dubbio che questo giudizio di Hegel sull'America è talmente drastico ed è talmente tragico e drammatico che naturalmente comporta, vero, approfondite riflessioni. Ciò nonostante Hegel attribuisce un compito all'America nella storia. Nonostante tutto questo giudizio, ancora una volta, la posizione di Hegel è degna di riflessione, sia in ciò che afferma che in ciò che nega. Perché attribuisce un compito nella storia. In effetti, essa è, ai suoi occhi, il paese del futuro. Il paese del futuro. Abbiamo visto, gli Stati Uniti è il paese del futuro, pensate. Aveva già intuito, questo è il paese del futuro. Ha un compito nella storia dell'America. È il paese del futuro. Quello in cui nella lotta tra nord e sud contribuirà al progresso della storia universale. E la funzione degli Stati Uniti non è vera. ha dimostrato, no? Basta studiare, vero? La storia. È importante questo. Essa dunque è anche un paese di nostalgia per tutto ciò che è, che come dire, un po' per tutto quanto è, attiene alla, a certi riti e miti della vecchia Europa. Quindi è un paese del futuro. L'America, perciò, come gli dice, ha un compito nella storia del mondo. E quindi ha da svolgere un compito per il futuro della storia del mondo. E soprattutto nella lotta tra nord e sud del mondo. E questo è molto importante. Come vedete, è un giudizio complesso questo di Hegel, naturalmente caratterizzato da, predominato da, da ombre fitte e oscure, ma anche, come dire, da intuizioni e giudizi che sono degni di riflessione. Dunque è importante, ecco, sarebbe molto importante leggere queste pagine hegeliane per ciò che esse rappresentano e per il ruolo indiscutibile, vero, del pensiero hegeliano, sia nel bene che nel male, naturalmente. Dunque, ho voluto accennare a questo nell'ambito del lungo dibattito che dura ormai da 5 secoli sul rapporto e sul dialogo e sulle relazioni tra America ed Europa. E quindi tra le due culture, tra le due civiltà, sia a livello economico che politico, che sociale, eccetera. E perché questo è, come dire, è su questo sfondo che si colloca poi l'etica e la filosofia della liberazione. Ed è su questo sfondo che si colloca anche il giudizio di grandi, di intellettuali, del mondo latinoamericano, che naturalmente hanno contrastato, no, posizioni come quelle hegeliane, non solo, ma anche appunto, come dire, pensatori cattolici come Las Casas e come vedremo anche Vittoria, che avevano già, come dire, nella Disputa di Valladolid, messo a fuoco questo grande problema dei rapporti tra i due mondi e soprattutto su un tema centrale per il dialogo interculturale e per il dialogo in quanto tale. Chi erano questi esseri da poco scoperti? Qual era la loro identità? Che tipo di umanità avevano? Erano uomini in altri termini o no? Come noi? E noi anche qua, e questo problema, vedete, come dire, mutatis mutandis, emerge anche nelle questioni migratorie di oggi. E quando arrivano queste persone, questi uomini, e noi come li giudichiamo? E la prima questione è, ma sono uomini? Ma se sono uomini, con la loro dignità, eccetera, come li trattiamo? E quindi come ci regoliamo col diverso, col distinto, col differente, con l'altro? È lo stesso tema su cui abbiamo visto qual era stato il giudizio di Hegel, ed è chiaro che se li ritiene nient'altro che assimilabile alla natura, e naturalmente allora la conquista, lo sfruttamento e anche l'educazione coatta è inevitabile, lo vedremo anche in Sepulveda da questa posizione. Ma se invece sono uomini con dignità, autonomia, libertà, adesso si deve uguale rispetto, o no, come vedremo in Las Casas. Quindi questo tema, che già è stato discusso a lungo nella Disputa di Valladolid, come vedremo, e su cui abbiamo già visto la posizione di Hegel, è importante storicamente per le questioni qui che stiamo discutendo del dialogo interculturale, del rapporto nord-sud, e in ultima analisi per il tema tra l'etica della liberazione e l'etica della comunicazione, ma anche attuale, perché la questione migratoria di oggi, e qual è il giudizio che sta sullo sfondo rispetto agli atteggiamenti che abbiamo? Ma questi sono uomini? Che cosa sono? Chi sono? È lo stesso interrogativo che si posero con la scoperta del nuovo mondo, vero? Gli europei, grandi intellettuali europei, Hegel, come abbiamo visto, come vedremo, Las Casas, Vittoria, il grande filosofo, Sepulveda, non è vero? E dalla risposta a questo problema, che è un problema etico e antropologico, dipende il dialogo, dipende poi o lo scontro, o l'occultamento, oppure il rispetto dell'altro che ha pari dignità con noi. Ecco, vedete, dunque, questo problema dell'etica, della comunicazione, della liberazione, come dire, all'interno di esso la posizione di Dusse va collocata in questo sfondo, e perciò essa ha una pregnanza non solo come ricostruzione storica, ma anche per alcuni nostri grandi problemi attuali. Bene, arrivederci.